stavamo, avevamo il solito problemino con l'audio, ma ci siamo. Oggi abbiamo un po' di fretta, perché dobbiamo fare un po' un momento focale della storia di Israele e soprattutto del canone biblico. Quindi correremo un po', soprattutto nella prima ora, quasi senza testi, mentre nella seconda ora leggeremo testi. Quindi la prima ora è più di inquadramento storico, sociale, culturale, politico, religioso. Nella seconda ora invece faccio quello che più vi piace, cioè, e che più mi piace, cioè leggere i testi di riferimento di questo periodo storico. Per iniziare, così credo anche Monsignor Giglio sarà contento, ma credo tutti, ascoltiamo la prima scena di un'opera di Verdi in Nabucco, cioè un'opera eminentemente esilica che racconta appunto questo periodo. Lascio il testo, perché come sappiamo, quando si ascolta opera, e qua ci sono persone molto affezionate all'opera, sanno che senza testo, senza libretto, le parole difficilmente si comprendono. Quindi siamo alla prima scena e, come vedete, siamo all'interno del Tempio di Salomone. Gerusalemme è assediata e Nabucodonosor, il re babilonese, sta pressando il tempio per far cadere Gerusalemme, e Verdi, con tutte le sue musiche e la sua empatia musicale, ci farà capire meglio quali sono un po' qual è il dramma di Israele in questo periodo.
Thank you.
Tra le tante cose che appunto sono state dette, una sola vorrei sottolineare, questo, peccammo, sarà un po' la chiave di volta per l'esilio, perché per l'esilio babilonese ci entriamo subito, ma il problema è stato perché capita l'esilio, questa era la domanda del giudeo. Perché è capitato? E bisogna darsi una risposta. Ma andiamo con ordine. Prima cosa, la domanda, diciamo, del titolo un po' della nostra conversazione oggi. Esilio o esili? Cioè, un solo esilio o tanti esili? E nell'esilio babilonese vengono riletti tutti gli esili. E quali esili? Qual è stato il dramma di Israele? Solo una deportazione? Forse no, eh? Ho messo il punto di domanda proprio per mettere un po' la problematica che deve essere subito sollevata. La seconda cosa che deve essere, quindi questa è la prima chiave di lettura di tutto il nostro incontro, la seconda chiave di lettura è in questa frase di Grab, non so, a text is not the event, cioè un testo non è l'evento. C'è differenza tra ciò che succede e ciò che viene narrato sull'evento. Questo dobbiamo ricordarci. La Bibbia è un testo, non l'evento. Cioè la testimonianza di ciò che è successo, ma non è ciò che è successo. Anche perché sappiamo bene, basta che se qualcuno di noi scrive il diario della giornata, quando scrive il diario non scrive tutto quello che è successo, scrive al massimo ciò che lo ha colpito in positivo o in negativo, in una piccola paginetta deve cercare di cristallizzare un evento, ma non sta raccontando l'evento in sé, sta raccontando come l'evento è vissuto dalla persona, questo è il diario, ma questa è qualsiasi cosa, abbiamo già detto, ricordate l'altra volta, la differenza tra la cronaca, come dire, un po' più allargata e invece la scheda di ciò che avviene in una partita di calcio, questo ce lo dobbiamo ricordare proprio perché ciò che leggeremo è una parte, una visione di ciò che è avvenuto, quindi questo vi chiedo di non dimenticarlo, ma lo richiamerò fino alla nausea probabilmente, come mio solito ripeterò sempre le stesse cose cambiando un po' i termini, ma continuare. Esilio. Allora, come dicevo, non solo un esilio, ma più esili. Quali sono stati questi esili che Israele, diciamo, il popolo di Yahweh, ha vissuto? Poi ci focalizzeremo il Regno del Nord e il Regno del Sud, perché anche questo è notevolmente importante per comprendere. La prima grande deportazione importante è stata quella delle tribù transgiordane, quindi delle tribù oltre il Giordano, che sono state deportate da Salmanassar, re d'Assiria, nel 734 a.C. Ricordate, l'Assiria, regno del nord, è la potenza più grossa, più importante, più imponente, e cerca di allargare i propri confini. E il modo di allargare, come sappiamo, è quello di invadere nuovi territori, conquistarli e renderli vassalli. E allora i primi da essere conquistati sono appunto i territori più vicini alla Siria, dopo vi faccio vedere delle cartine, ma esternamente dal Giordano. Seconda grande deportazione, che è stata probabilmente la prima disastrosa per Israele, cioè per il Regno del Nord. Ricordate? Regno del Nord, Israele; Regno del Sud, Giuda. Regno del Nord, Israele ha come capitale Samaria; il Regno del Sud ha come capitale Gerusalemme. La prima grande deportazione è stata quella di Samaria, distruzione completa di Samaria, o praticamente completa, ed esilio delle popolazioni, con, secondo la mentalità degli assiri, con deportazione ad entrare di altre popolazioni. Quindi non solo gli israeliti sono stati presi in blocco e portati lontano in Assiria, ma anche gli assiri hanno portato nuove popolazioni ad invadere, a occupare il territorio libero di Samaria. Ricordo una cosa: la Bibbia testimonia principalmente la caduta di Giuda, perché probabilmente la redazione finale è più del regno meridionale. Ricordiamoci bene questo, ecco la centralità di Gerusalemme, perché la redazione finale è più del regno del sud. Quando cade il regno del nord, quindi Samaria, 722, Giuda si mette a ridere. Il regno del sud dice: vi passa di essere più toghi, vero? Perché, ricordo, noi abbiamo una grande idea di Gerusalemme, soprattutto sotto Salomone, ma Samaria era una città regale, effettivamente regale. La dinastia di Omri, cioè una dinastia familiare che regnò su Samaria, rese il regno del nord il migliore della Terra Santa, quella che noi chiamiamo la Terra Santa della Palestina, tanto che gli stipiti del palazzo di Samaria, di Omri, erano in avorio, completamente in avorio lavorato. Gerusalemme non ha mai avuto una ricchezza di questo genere, almeno in contemporanea col regno di Omri. Quindi Giuda pensa, nel momento in cui Samaria cade: vi è piaciuto fare i toghi, vi è piaciuto andare contro il nostro Dio? Ricordate Amos, vedremo poi il grande profetismo, ma Amos condanna le vacche di Samaria, cioè le vacche di Samaria sono in metafora le mogli dei grandi ricchi di Samaria, i quali mangiano paffutamente, fanno grandi banchetti, si dimenticano della religiosità di Israele, e Giuda, la sorellastra, gode un po'. Ma la situazione di Giuda non tarderà, perché dopo appunto circa neanche 80 anni, anche l'esilio, anche Babilonia, non più la Siria, ma Babilonia, arriverà nel regno di Giuda, che verrà spazzato, completamente spazzato. Quindi si rideva del nord, ma anche il sud subisce la stessa situazione. Inoltre, un'altra cosa, nel 670, come vedete, questo è il grande periodo dell'esilio babilonese, quello che ha forgiato la storia di Israele, cioè 587-86, 538 a.C. Questo è il periodo in cui Nabucodonosor entra a Gerusalemme, 587, distrugge Gerusalemme, prende dal Tempio tutto ciò che era possibile prendere, prende le popolazioni della popolazione, le persone più in della popolazione, scribi, sacerdoti, militari, professionisti, letterati, l'elite di Israele, e la porta a Babilonia, nella Mesopotamia. Deportazione di massa, non c'erano ancora i treni, però la deportazione è stata identica. Deportazione di massa a Babilonia. Spostiamo, mentre i poveri, che ne facciamo dei poveri? Poi rimangono lì, pascolano, saranno più contenti, sono tutti pastori. Al massimo c'è qualche ceramista, qualche vasaio, i grandi vasai, altro gruppo che viene spostato a Babilonia. Qual è il motivo per cui si sposta l'elite? Uno, perché bisogna cambiare la testa a questa gente. Se la cambiamo a chi governa il popolo, cambiamo tutto il popolo. Seconda motivazione, se lasciamo l'elite in Israele, questi potranno organizzare ribellioni contro il potere. Invece se li portiamo da noi, uno, li controlliamo, secondo, li forgiamo secondo la nostra cultura. E sarà ciò che avverrà. Sarà Babilonia ciò che voleva Nabucodonosor, avviene completamente. Non avvengono ribellioni, e i giudei che si troveranno nell'esilio, lo vedremo bene questo, i giudei che si trovano nell'esilio si forgiano della cultura babilonese. Abbiamo già letto Genesi 1:11, abbiamo già parlato di quanto è vicino Genesi 1:11 e tutti i racconti di Genesi 1:11, il diluvio, la creazione, Caino e Abele, ad altri racconti babilonesi, perché sono stati rimeditati, ristrutturati proprio durante l'esilio babilonese.
Certo. Cioè, forse non è in argomento. Noi di solito usiamo la frase a dire è una Babilonia, no? Per dire una confusione. Perché?
Legata a Genesi 11, cioè legata alla Torre di Babele. Non legata invece a questa esperienza. Questa esperienza è stata un'esperienza straordinaria per Israele, negativa per la deportazione, ma come vedremo anche molto positiva. Molti affari. Vedremo bene qual è la posizione. E la posizione per leggere l'esilio, la Bibbia ci offre, con la ricchezza solita della Bibbia, che è un documento impareggiabile, anche solo culturalmente impareggiabile, anche per chi non ha fede, offre due prospettive, non una. Fedez, forse i più giovani conoscono, il cantante, dice: non esiste prospettiva senza due punti di vista. Ecco, la Bibbia, già molto tempo prima di questa canzone fatta con Michelin, aveva già offerto questo, almeno due punti di vista. E l'esilio ha due telecamere, la prima telecamera è questa, la telecamera dei rimasti, cioè coloro che rimangono a Gerusalemme durante l'esilio, coloro che Nabucodonosor dice: oh, questi sono, lo dico in sardo, priogosos, e sono fiduciosi, che ci fanno, stanno a fare qua, se me li porto a Babilonia, cosa ci mi insegnano? E li lasciamo tranquillamente qui. Qual è la situazione di questi rimasti? Sono più numerosi, quindi numericamente, proprio come cifra, più dei deportati. Sono molti che rimangono a Gerusalemme. La situazione sociale dei rimasti ed economica è miserrima. Hanno l'unica cosa che possono fare è pascolare. Pensate che Gerusalemme è stata rasa al suolo, distrutta, Gerusalemme non esiste. Perciò nella collina di Sion non ci abita più nessuno. Chi abitava nella collina di Sion ed è rimasto deve andare fuori dalla collina di Sion, deve stare, come pensate, per chi è stato a Gerusalemme, un po' nella steppa, deve stare in luoghi che non sono proprio il massimo della fertilità, e deve pascolare. Oltretutto c'è una forte tassazione imposta dagli invasori, perciò ciò che riescono a guadagnare spesso deve andare interamente all'invasore, deve andare a Babilonia. Le cartelle esattoriali arrivavano anche allora e non c'era perdono, bisognava pagare, perché se non si pagava il segno era ribellione, chi non paga si ribella, e allora ancora un'altra volta ritorna all'esercito. Inoltre i rimasti sono completamente indifesi per la mancanza di fortificazioni. Gerusalemme non è stato solo distrutto il tempio, non state solo distrutte le case, state distrutte anche le mura. sarà la prima cosa che verrà ricostruita, cioè Gerusalemme, ogni città dell'antichità diventava importante nel momento in cui aveva delle difese che permettevano a tutti di vivere sereni, tranquilli, avere delle porte, come ci ricordiamo da tutte le culture, ma avere una porta sicura, pensate nell'Odissea, anzi nell'Iliade, Troia, impossibile da accedere a Troia, solo attraverso il cavallo, in questa idea, si entra nelle porte, ma finché ci sono delle porte robuste è inaccessibile la città. E questi invece si trovano senza fortificazioni e in balia di Edomiti, Ammoniti e Predoni nomadi. Cioè tutti coloro che si trovano intorno a Israele possono, come dire, fare violenza, soprusi su Israele. Riescono a prendere ciò che è possibile. E dall'altra parte, a differenza di ciò che è avvenuto prima, cioè di ciò che è avvenuto qua in Samaria, in cui la Siria deportò ad ingresso, quindi in entrata deportò altre popolazioni, Nabucodonosor non fece questo in Giuda, cioè non importò in modo sistematico delle popolazioni esterne. Cioè non fece una deportazione, ripeto, scusate se lo ripeto, in entrata. Però, ecco, questo da dire, voi pensate Edomiti, almeno Edomiti, Ammoniti, Predoni e altre popolazioni, le quali entrano nel territorio di Giuda, anche si stabiliscono. Perciò inizia questo rapporto con popolazioni diverse. Questo sarà importante soprattutto per i matrimoni. È un invasore, vabbè, invasore, però la figlia mi piace, a mio figlio gli piace la figlia, facciamo così, ci sposi, faccio sposare mio figlio con la figlia, anche se invasore, anzi, ottengo anche il fatto che, diventando suoceri, iniziano i rapporti un po' più cordiali. Non pensiamo che queste cose adesso non esistano, basta che pensate in questo momento, fino a qualche anno fa alcune popolazioni che arrivavano in massa le chiamavamo invasori, le chiamavamo clandestini, adesso invece i nostri figli sono sposati con le figlie, normalissimo, le loro figlie sono sposate con i loro figli, con le nostre figlie, è una dinamica sociale normalissima che avviene anche in Israele, ma vedremo quali saranno le conseguenze, quale sarà la ripercussione, principalmente che la Bibbia testimonia, soprattutto per il culto e per la religiosità. Gerusalemme durante l'esilio, come era durante l'esilio Gerusalemme? Il Tempio distrutto, questa è stata la prima cosa che Nabucodonosor ha fatto dopo la distruzione delle mura. Inoltre, probabilmente, questo è un po' insicuro, ma probabilmente per alcune testimonianze come questa di Geremia 41, c'era la presenza, era rimasta la presenza di un altare sacrificale davanti al Tempio, forse un altare un po' distrutto, un po' dismesso, forse qualche pietra, ma che ricordava qualche altare sacrificale, tanto che Geremia 41, che è un profeta, ecco, questo mi premeva ricordarlo, oggi dobbiamo parlare dell'esilio, la prossima volta dei profeti, non è vero. È solo una cosa che ho scritto per dividere gli argomenti, ma parleremo oggi dell'esilio dei profeti e la prossima volta dell'esilio dei profeti, perché i profeti parlano proprio nel momento in cui c'è la crisi, in cui c'è l'esilio, e allora la parola dei profeti non può essere compresa senza l'esilio, né l'esilio può essere compreso senza di loro, senza la loro parola un po' di denuncia, di aiuto, di speranza. Quindi troverete questa commistione, sono due incontri, diciamo, che si guardano in faccia, questo e quello della settimana prossima. Essi avevano, dice Geremia, per alcuni che arrivano a Gerusalemme nel periodo dell'esilio, essi avevano nelle mani offerte e incenso da portare nel Tempio del Signore. Il Tempio non c'è, ma questo altare dell'incenso, come dire, è la sostituzione del Tempio, la sostituzione ideale. Cosa viene ancora all'occhio dei, ricordate, dei rimasti? Non stiamo ancora parlando dei ritornati, cioè di coloro che sono in esilio, coloro che vivono in Gerusalemme, hanno vissuto la distruzione. Inizia una religiosità da parte di questi dei rimasti molto sincretista, molto spuria. Cioè gli Ammoniti, gli Edomiti, i Predoni, coloro che passano le carovane, portano i loro idoli. Quando ci si sposa, ricordate la famosa immagine di Salomone nel 990 tra moglie e concubine, lui perde la fede in Yahweh perché le concubine portano idoli. Questo è avvenuto anche nell'esilio, o meglio, sarà l'esilio a dar colore a tutta la storia anche precedente. Questo lo ripeterò molto, perché nei nostri libri di storia, se guardate, se qualcuno ha figli o nipotini, libri di storia e di religione, anche delle scuole elementari, si parla molto dell'esodo, tutti, si dice sempre che c'è stato l'esodo, ma mai si dice l'esilio babilonese. L'esilio babilonese è l'evento storico per eccellenza, l'esodo è evento storico riletto posteriormente alla luce dell'esilio babilonese, la catastrofe, l'esilio. Il VI secolo è il periodo principale per l'Israele biblico, per il popolo biblico. È questa la ferita più grande che ha vissuto Israele, o Giuda. Chiamo Israele, perdonatemi, non per parlare del Regno del Nord, ma per parlare del popolo in genere. C'è questa religiosità sincretista e spuria a causa della delusione. Cioè, come? Dio, Yahweh, ci ha dato la terra, ha promesso la terra, ha detto di onorarlo nel Tempio, ha promesso che il regno di Davide non sarebbe mai caduto. È bastato un goim, un babilonese qualsiasi come Nabucodonosor, è venuto qua e ha spazzato tutto. E allora il nostro Dio? Pensate, entrate in questo dramma, entriamo in questo dramma, Il dramma è, allora il nostro Dio è uno che si è battuto contro Nabucodonosor, contro un babilonese, contro un uomo, e ha perso. Come si fa? Questa è l'idea. I rimasti iniziano a pensare che è meglio affiancare alla religiosità di Adonai, di Yahweh, affiancare anche qualche altro dio. Se Yahweh non è in qualche cosa non riesce, se Sant'Antonio non ci riesce, chiediamo a Santa Rita, no? Se San Paolo non ce la fa, San Pietro. Proviamo, teniamoci buoni molti. Guardate, questo è stato un disastro religioso, un disastro. È stato un momento forte per Israele. E i profeti dovranno proprio entrare in questo cuneo, in questa spaccatura di sfiducia.